Il tema di cui mi voglio occupare in questo podcast, riguarda le fake news, quindi un tema molto molto gettonato, diciamo, da qualche anno. Fake news che almeno all'inizio possiamo tradurre letteralmente come notizie false. Il tema delle notizie false, soprattutto online, è un fenomeno interessantissimo. È un fenomeno che coinvolge tematiche di politica, tematiche sociali, tematiche tecnologiche, tematiche psicologiche, tematiche correlate al carattere delle persone, ma soprattutto siamo tutti abbastanza convinti che con l'avvento degli smartphone e dei social network è cambiato radicalmente il panorama nel quale si diffondono le fake news, ma è cambiato radicalmente anche il modo attraverso il quale, insomma, le fake news si manifestano. Vorrei fare in questo podcast un punto iniziale molto generale, una specie di introduzione alle problematiche delle fake news, perché poi magari durante l'anno, sempre su Zero Days e su questo podcast, svilupperemo magari alcuni aspetti più specifici. E per fare l'introduzione, approfitto di un bel libro di Giuseppe Riva che si intitola Fake News. È un libro di 150 pagine più o meno che è stato pubblicato dal Mulino nel 2018 e che vi consiglio perché è breve, si legge in fretta, però è preciso, documentato, ha dei riferimenti molto puntuali alla storia, alla sociologia, alla politica, al diritto, ma anche alla psicologia e anche a determinate norme e prassi comportamentali. Ma soprattutto è un libro che cerca di inquadrare il tema delle fake news anche da un punto di vista scientifico, cioè di collocarlo in una certa disciplina. Allora, abbiamo detto innanzitutto che il termine fake news indica delle notizie false, con particolare riferimento, negli ultimi anni a quelle notizie che si diffondono in rete. È stato molto utilizzato anche a livello di organizzazioni internazionali, di Unione Europea, il termine disinformazione, che ha due connotazioni secondo me differenti, una un po' più politica e la seconda è che disinformazione richiama molto il passato, no? Gli anni passati di controllo della popolazione tramite l'informazione. Il termine fake news è anche diventato un po' insomma, un gergo, no? Viene usato come arma nei dibattiti politici, lo vediamo spesso in televisione, soprattutto per zittire l'avversario e non dialogare, cioè non spiegare le cose. Si dice quella è una fake news, è la tipica accusa o frase che chiude il dialogo praticamente, no? Soprattutto se ci sono in televisione o in radio dei tempi molto ristretti di discussione e quando non è facile definire in poche parole l'oggetto della discussione, perché possono esistere degli argomenti, anzi esistono tanti argomenti che non si possono risolvere o spiegare in pochi secondi o in pochi minuti. Si pensi, che ne so, a una discussione su un complicatissimo piano economico, una strategia finanziaria che sarebbe complessa da spiegare e che da spiegare al cittadino medio ci vorrebbero ore e ore, praticamente uno viene interrotto e dice: è una fake news. Quindi è anche spesso utilizzato come uno strumento per chiudere il dibattito, per chiudere il discorso. Al contempo abbiamo centinaia di siti oggi in tutto il mondo che hanno proprio come obiettivo editoriale quello di creare delle fake news. E non solo delle news che sono palesemente false, ma anche delle news che presentano dei fatti reali, ma magari in maniera distorta, oppure delle news che sono orientate in maniera pregiudizievole a determinate tesi di parte, a supportare determinate tesi di parte, oppure notizie che cercano di generare nel lettore un senso di odio nei confronti di una minoranza o di un'altra parte politica o di disgusto. E spesso questa diffusione di fake news ha degli ordini di grandezza enormi, cioè parliamo di milioni di post o di condivisioni che spesso sono anche superiori alla diffusione delle notizie vere, tra virgolette, portate dai quotidiani online. E quindi le fake news oggi non sono un fenomeno da sottovalutare, hanno la capacità di raggiungere anche tutti i soggetti che sono connessi in rete o che frequentano un social network. Gli studiosi da tempo, e anche Giuseppe Riva nel suo libro se lo domanda, da tempo si chiedono il motivo dell'esistenza delle fake news, cioè perché le fake news esistono e le caratteristiche nuove di questo fenomeno, cioè come si fa a capire la novità. Allora, le fake news sono prodotte essenzialmente per due motivi. o per guadagnare soldi, quindi c'è un interesse commerciale dietro, o per generare consenso. E il consenso che viene generato è di solito finalizzato o a portare instabilità politica o sociale, cioè a generare caos, o ad attaccare una controparte, o ad attaccare un'altra parte. Dal punto di vista economico, cioè ho detto prima, le fake news sono create per generare soldi. Allora, sono esche per i click, il cosiddetto clickbait, cioè grazie ai proventi della pubblicità generata dalla circolazione delle fake news vengono arricchiti i creatori delle fake news. Quindi ci può essere sotto un vero e proprio commercio, no? Un mercato vero e proprio che ha dei profitti rilevanti. La fake news diventa il mezzo per guadagnare, diventa una valuta. Poi dicevo, le fake news invece possono essere prodotte per orientare lo scontro politico, per orientare le scelte dei cittadini, si pensi soprattutto in contesti elettorali, e quindi possono avere un fine politico. Giuseppe Riva parla addirittura di vera e propria arma di disinformazione, cioè sono le nuove armi della cosiddetta guerra dell'informazione. Le fake news si distinguono innanzitutto dai processi di disinformazione da sempre presenti, anche se spesso noterete che si sente dire: ma dai, non è cambiato nulla, la diffusione di notizie false c'è sempre stata, le notizie false ci sono sempre state. Qual è il problema? Che oggi queste fake news si differenziano perché sono in grado di influenzare i soggetti con un coinvolgimento che non si è mai visto prima e con una velocità nuova di azione, tanto che non solo sono in grado di modificare la percezione della realtà del soggetto, ma sono anche in grado di influenzarlo fino al punto di spingerlo a condividere le fake news e a continuare a farle circolare in maniera spontanea e per così dire partecipata. Per cui la storia delle fake news è legata a doppio filo alla storia della tecnologia e non si può scindere oggi la fake news da ciò che è successo negli ultimi 15 anni, soprattutto mi viene da dire con l'avvento dello smartphone e delle reti sociali. Il loro legame con i social network, cioè il legame fake news social network, è probabilmente la parte più interessante da analizzare, anche se secondo me e secondo tanti presenta ancora molti lati oscuri. Anche i più grandi studiosi fa fanno fatica oggi a comprendere fino in fondo le reazioni che accadono nella mente umana quando è connessa, no? Quando entra nella rete sociale. L'origine moderna di una fake news, dell'idea di fake news, viene fatta su larga scala, soprattutto viene fatta risalire agli avvenimenti politici che sono occorsi attorno alla campagna elettorale di Trump, e quindi sono molto recenti. La fake news, diciamo, di scuola, l'esempio di scuola è la campagna elettorale Trump-Hillary Clinton e i livelli di lotta a cui si è arrivati anche sui social network in questa campagna. Qui è interessante il ruolo del Cremlino, della Russia, perché ci sono state delle accuse, come sapete, soprattutto da parte di Hillary Clinton, di un attacco alla democrazia effettuato da un paese straniero, in questo caso la Russia, che avrebbe usato le fake news, i social network e strategie più o meno trasparenti per esasperare le divisioni in un paese straniero e quindi un vero e proprio attacco all'essenza di quello Stato. E, approfittando della perdita di fiducia dei cittadini americani nelle istituzioni e quindi veicolando fake news proprio per alterare quegli equilibri. Questo è un aspetto estremamente interessante. È un aspetto che anche nel libro di Giuseppe Riva porta all'idea che ci possa essere in atto una vera e propria guerra dell'informazione, cioè che le fake news oggi siano strumenti per la guerra dell'informazione. Cioè, molti sostengono che non c'è più una forma di guerra convenzionale, fatta con gli eserciti, carri armati, fisica, diciamo, ma c'è una guerra non convenzionale che ha al centro le fake news, che mescola le teorie della scienza della comunicazione con quelle psicologiche e ha lo scopo finale di convincere le persone. Cioè diventa una guerra psicologica dell'informazione effettuata tramite le fake news. E l'azione di guerra in che cosa consiste? Consiste nell'occupare in maniera massiccia lo spazio informativo, ogni spazio informativo per veicolare notizie false, anche in lingue e in territori lontani dallo stato dove vengono generate le fake news. E in questo modo si cerca di sabotare e di influenzare i processi di comunicazione, di trasmissione delle informazioni, anche creando delle strutture, ad esempio delle agenzie, che sono proprio pensate per fare questo, cioè sono deputate proprio alla creazione e all'alterazione degli equilibri, cioè ad hoc pensate per attaccare gli equilibri magari già fragili di altri stati diffondendo queste informazioni. In pratica, la guerra consiste nell'agire sulla coscienza dei cittadini di quegli stati che diventano gli obiettivi dell'aggressione e in poche ore o in pochi giorni, con strumenti simili, si è in grado di destabilizzare un intero paese. E qui Giuseppe Riva cita nel suo libro l'interessantissima azione, sulla quale ci sono ancora molti misteri, e le attività dell'Internet Research Agency di San Pietroburgo, che sarebbe un vero e proprio soggetto con centinaia di dipendenti, che ha come scopo sociale, tra virgolette, cioè di generare disinformazione, di fare attività di disinformazione, cioè di inondare i social network e la rete con migliaia di contenuti digitali per la disinformazione. È stata anche chiamata la fabbrica dei troll, e di intervenire con notizie false che seguono la linea politica del Cremlino. E quindi si creano delle fake news. Si usano i social network per imporle come fatti sociali all'interno di gruppi di riferimento, per poi spingere tutti i soggetti a condividerle in maniera spontanea e partecipata. Allora, se tutto ciò avviene in maniera invisibile, invisibile cioè senza che le istituzioni e le piattaforme si rendano conto di quello che sta capitando, hanno una capacità enorme e concreta di avvelenare il dibattito in corso. La stessa piattaforma Facebook, vi ricorderete, è stata accusata di non essersi accorta in un paio di occasioni importanti almeno di quello che stava capitando proprio sulla piattaforma. Prima il caso di Cambridge Analytica e quindi il fatto di non essersi accorti di uno sfruttamento dei dati, vedremo con finalità ben esplicite. E poi il caso di Trump e dei bot russi e quindi che sulla piattaforma, per di più nordamericana, stavano avvenendo delle azioni che stavano alterando gli equilibri. Un secondo punto critico è che questo tipo di guerra dell'informazione tramite le fake news è di solito molto economico, o meglio, con un budget abbastanza limitato, sicuramente non paragonabile ai budget necessari per le campagne informative, tradizionali, si possono raggiungere centinaia di milioni di persone. E spesso queste centinaia di milioni di persone sono dei potenziali elettori. Ecco che allora l'economicità di questo sistema lo rende ancora più pericoloso. Ora, se dovessimo individuare una fake news o le caratteristiche delle fake news, quali sono gli elementi caratteristici delle fake news? Allora, secondo Giuseppe Riva, l'elemento che caratterizza principalmente le fake news moderne è la capacità di avere un impatto, di impattare sui gruppi sociali e sui soggetti con una velocità e un coinvolgimento mai visti prima nella storia della disinformazione. Ci sono poi dei meccanismi che gli studiosi hanno individuato e che sono i meccanismi che fanno funzionare in un certo senso le fake news. Cioè le fake news, innanzitutto, per funzionare, devono essere costruite in modo da riflettere gli obiettivi, gli interessi e le personalità dei membri delle comunità. E questo diventa molto facile grazie alla profilazione. Cosa vuol dire questo punto? Che la fake news deve già nascere, posso dire, in sintonia. Deve, con gli obiettivi, gli interessi, le personalità dei membri della comunità. Così a gioco facile. A gioco facile perché il terreno nella quale inizia ad agire è già preparato in un certo senso. Grazie alla profilazione degli utenti, noi possiamo sapere prima quali argomenti, quali tematiche possono essere interessanti in una comunità di riferimento. Poi le fake news, per essere efficaci, devono essere viste da un numero sufficientemente elevato di membri della comunità. Cioè devono diventare virali, devono circolare, devono diventare evidenti. Anche questo è molto facile. È molto facile perché oggi ci sono i gruppi su Facebook, su WhatsApp, sui social network che possono tranquillamente convogliare migliaia, se non milioni di soggetti su determinati argomenti. Basta guardare i numeri di visualizzazione a determinati video o a determinati post. Quindi non è difficile neppure essere estremamente visibili. Infine, terzo aspetto. Le fake news hanno successo perché i membri di determinate comunità o di determinati ambienti non si accorgono che queste notizie sono false. E questo è facile soprattutto a causa di un generale calo di attenzione nei confronti della reale natura dei contenuti. Per cui minore attenzione nei confronti dei contenuti, più facile non accorgersi che la notizia sia falsa. Quarto punto, le fake news hanno, per così dire, successo perché le altre notizie presenti nella comunità di riferimento non sono significativamente in contrasto con i contenuti delle fake news. Quindi la fake news, una volta profilato l'ambiente, non entra con un impatto per cui tratta di un argomento completamente diverso, con una prospettiva diversa. Segue la linea delle discussioni, anche se le altera, anche se veicola delle nozioni false. Quinto motivo di successo, di efficacia delle fake news. C'è un numero bassissimo di membri della comunità di riferimento che si informa al di fuori delle fake news, cioè che allarga, diciamo, l'attenzione per verificare, sempre sullo stesso tema della fake news, altri aspetti. Ora, le caratteristiche dei social media, dei social network, facilitano tantissimo il raggiungimento di tutti questi obiettivi. Vediamo un po' il primo obiettivo. Come si fa a creare delle fake news che ottengano il supporto della comunità in cui si vogliono diffondere? Lo si fa incarnando in quelle fake news, in termini di comportamento, di personalità, di identità sociale, quelle che sono le aspettative e i valori degli appartenenti alla rete. Per cui i contenuti delle fake news diventano coerenti sia con la conoscenza condivisa da quella comunità, sia con le personalità e le aspettative dei suoi membri. Come si fa in concreto? Beh, ad esempio si guardano i trend topics, cioè gli argomenti di tendenza o più discussi in una comunità. Gli argomenti principali di cui si discute su un blog, su un profilo, anche su una singola pagina. Oppure si ascolta la rete, quello che succede, i dialoghi della rete, partecipando anche alla vita della comunità. I più sofisticati possono anche utilizzare degli strumenti tecnologici che analizzano i contenuti, analizzano le conversazioni, per cui sono in grado di ottenere dei dati molto dettagliati sugli argomenti più discussi, sull'orientamento positivo o negativo della rete nei confronti di quell'argomento, sulla presenza di opinioni divergenti, oppure anche sulla presenza di influencer, cioè di soggetti che siano in grado, se magari accolgono una determinata teoria, di diffonderla a migliaia, se non milioni, di soggetti. Quindi l'influencer viene usato come strumento per rimbalzare la notizia falsa. E in quel caso, beh, va fatta un'analisi accurata del gruppo all'interno del quale si vorrebbe far circolare la fake news. Quindi bisogna comprendere gli argomenti di cui si parla e quindi forgiare la fake news sugli argomenti già che sono discussi, la personalità dei soggetti che compongono quella comunità o quel gruppo di discussione. E in questo caso anche Giuseppe Riva parla di persuasione psicologica di massa. E questa persuasione psicologica di massa si può effettuare anche con dei test di personalità. Questo è molto interessante, cioè uno può arrivare a conoscere meglio il gruppo nel quale inoculare delle fake news usando dei test di personalità, cioè si fanno prima delle domande specifiche che permettono di definire un profilo del soggetto. Uno dei test più tradizionali che è citato da Giuseppe Riva nel suo libro sulle fake news valuta ad esempio la personalità di un soggetto in base a cinque parametri, cinque dimensioni fondamentali della persona. Il primo parametro è l'energia, energia intesa come un orientamento fiducioso ed entusiasta nei confronti delle circostanze della vita, un ottimismo, una partecipazione agli eventi della vita. Il secondo è l'amicalità, intesa come un carattere altruistico, il prendersi cura delle altre persone, il dare supporto emotivo, l'empatia, oppure al contrario, essere ostili, essere indifferenti, essere egoisti. Il terzo parametro che è interessante per i test della personalità è la coscienziosità. E quindi quanto un soggetto è preciso, accurato, se è responsabile, se è portato a perseverare nei suoi obiettivi. Il quarto aspetto interessante per i test di personalità è la stabilità emotiva, cioè se il soggetto è o meno condizionato da depressione, ansia, irritabilità, problemi dell'umore, oppure no, oppure è stabile. E il quinto aspetto è l'apertura mentale, quindi quanto il soggetto è aperto verso le nuove idee, verso i nuovi principi, verso gli altri, verso sentimenti, verso nuovi modi di intendere la vita in società. Ecco, allora, pensate quanta precisione si può raccogliere su un individuo se un test della personalità comincia già a individuare questi cinque parametri. Ora, il caso di Cambridge Analytica, molto semplificando, era proprio basato su test di questo tipo, cioè Cambridge Analytica era convinta che analizzando con cura i commenti, i like, i mi piace, il nostro collegamento, il nostro network di contatti, come si comportano i nostri amici, siano tutta una serie di indizi che possano definire meglio i comportamenti in rete. Cioè, guardare tutti i mi piace disponibili pubblicamente di un soggetto, se un soggetto magari non imposta la privacy del proprio profilo, sono una miniera di informazioni utili per creare questo test di personalità. Un secondo punto su cui le fake news contano, accanto all'individuazione della personalità del soggetto, della comunità che possa assorbire le fake news, è la visibilità della notizia sulle piattaforme. E la visibilità della notizia sulle piattaforme, cioè detto in altri termini, quanto la fake news è visibile, quanto è esposta. Ora, la visibilità della notizia sulla piattaforma è condizionata anche dai like e dagli apprezzamenti della comunità. E, per cui, se alla base c'è un sistema automatizzato di intelligenza artificiale che pone più in evidenza determinati soggetti o determinate informazioni, si può allora provare a ingannarlo, cioè uno può cercare di alterare il sistema per cercare di rendere più evidenti delle fake news. Questo diventa facile soprattutto se gli utenti sono nella cosiddetta bolla, cioè tendono a conservare le loro idee originarie, minimizzano l'attività di confronto con visioni alternative o con qualcuno che la possa pensare in maniera differente o che possano contaminare la loro idea. E noi purtroppo oggi viviamo in un universo di bolle, cioè in un universo di informazioni che sono ritagliate specificamente per noi ed entrano soltanto quelle nel nostro ambito. Cioè siamo un po' in balia di un sistema, di un meccanismo invisibile di selezione dei contenuti che porta ad escludere nella nostra vita quotidiana, nella nostra consapevolezza, ciò che non corrisponde esattamente ai nostri gusti. E questo impedisce un confronto e uno spirito critico su larga scala. Per cui se la fake news è costruita esattamente in base al nostro profilo, nessuno la metterà mai in discussione. Anzi, ne faciliteremo la diffusione e daremo un'ulteriore cassa di risonanza o eco, ecco perché si chiama di camere dell'eco, no? Echo chamber. Ora, per quale motivo le fake news hanno avuto vita facile? Si diceva anche perché c'è stata una riduzione della capacità critica delle persone. Questo è molto interessante, perché sulla carta uno dice: beh, la fake news è una cosa semplice da gestire. Mi prendo tempo, verifico la notizia, uso il mio spirito critico e faccio cadere la bufala, la notizia falsa. Non è così, cioè siamo in un periodo storico dove la capacità critica delle persone è condizionata da determinati fattori che l'hanno ridotta, insomma, sensibilmente. Allora, quali sono i fattori che, sempre secondo Giuseppe Riva nel suo libro Fake News, hanno ridotto la capacità critica? Beh, intanto il primo è la bassa attenzione che viene dedicata ai contenuti, cioè è in corso una costante analisi superficiale dei contenuti che vengono proposti in rete. Addirittura alcuni studi parlano di 8 secondi di attenzione media per ogni contenuto. E che cosa comporta questo? Comporta che allora le informazioni di bassa qualità o completamente false hanno la stessa probabilità di diventare virali di quelle che hanno un'alta qualità. Cioè, la rete è la prima, il social network è il primo luogo a non discriminare tra contenuti di alta e bassa qualità. Poi, il soggetto è tendenzialmente resistente al cambiamento, cioè davanti a una scelta, la scarsa attenzione fa sì che il soggetto sia comunque spinto, in un certo senso, a scegliere notizie e contenuti che non entrino in conflitto con la propria visione del mondo. E questa resistenza influenza anche le scelte del gruppo nel quale il soggetto si trova, cioè la scelta tende di solito a polarizzarsi verso le scelte estreme, che garantiscono comunque un consenso del gruppo, e non verso nuove informazioni che possono emergere da questa discussione. E non ci sono mai degli argomenti che tendono verso la direzione opposta, c'è di solito una radicalizzazione delle posizioni esistenti, cioè la discussione che possa portare neanche a una nuova verità, ma a una nuova interpretazione del fatto, una verifica del fatto è oggi rarissima, in pratica non esiste. Se poi aggiungiamo il fatto che molto spesso non si esce dai social media e dal telefonino per fare una verifica dei fatti, ma i social media diventano hanno un ruolo centrale nella costruzione della nostra identità sociale, capiamo che il quadro che si viene a creare è non soltanto nuovo, ma è anche completamente originale dal punto di vista delle problematiche che pone. C'è poi il grande problema di che cosa sia vero o falso, cioè il grande dibattito sui gradi di verità, no, di un post. Questo è molto interessante, cioè si può veramente individuare un fatto come realmente vero, che abbia una consistenza vera e reale e che sia immediatamente evidente la sua verità, come un'esperienza, come si ha con un'esperienza diretta oppure no? Purtroppo è molto difficile soprattutto in un contesto come il digitale dove l'esperienza diretta può essere ingannata, dove è estremamente facile cambiare i contenuti e modificarli affinché possano sembrare veri. Le immagini, ad esempio, sono stati per tantissimi mesi e anni al cuore del sistema delle fake news, sono insomma una cosa molto utile e molto importante per far circolare fake news. Ultimamente si parla molto dei video, no? I deepfake, cioè video che aiutano proprio a ingannare perché sono assolutamente indistinguibili insomma, dalla realtà. Ecco allora che diventa sempre più essenziale esercitare lo spirito critico e cercare di decidere liberamente. Allora, quali sono le soluzioni a un quadro che è stato disegnato, che non è sicuramente un quadro, insomma, ottimistico? Allora, le soluzioni come ventilate da Giuseppe Riva al termine del suo libro sono essenzialmente tre. Possono intervenire delle norme, cioè le istituzioni, la legge, le norme, potrebbero intervenire dei fact checker, cioè associazioni o enti o individui che di lavoro proprio si impegnino a fare la verifica dei fatti, cioè individuare notizie false, e poi dovrebbe intervenire il singolo utente. Allora, guardiamoli un attimo tutti e tre questi aspetti per chiudere questo podcast e chiudere questo discorso. Allora, il ruolo delle istituzioni è qui un grosso problema, cioè le idee vanno lasciate libere oppure no? Il sistema nel quale viviamo è in grado da solo di discriminare e evidenziare le idee migliori, cioè di renderle evidenti, di portarle a galla, anche perché è estremamente delicato intervenire con la legge o che le istituzioni intervengano su che cosa è falso, che cosa è vero, che cosa vada rimosso, che cosa vada censurato e che cosa no. Di certo nei social media e sui social network in molti accusano proprio le piattaforme di chiudere in una bolla l'utente, quindi se chiudi l'utente in una bolla informativa è chiaro che riceve soltanto le idee che a lui interessano, a lei interessano, quindi non ha un quadro completo, ma soprattutto i social media sono portati a premiare le idee più popolari. Allora, grazie a dei falsi profili, veicolando in maniera sistematica determinate informazioni, si può alterare il risultato, cioè alterare il sistema. Forse può essere interessante l'aspetto che viene citato nel libro del Regolamento europeo per la protezione dei dati e della capacità di intervenire sui dati personali dei soggetti, cioè come conseguenza il non poter più controllare i dati delle persone in maniera così accurata potrebbe portare a una democratizzazione delle informazioni che circolano. Seconda possibilità di intervenire, i gruppi di fact checker, cioè associazioni che verifichino le notizie. E anche questo è molto interessante, però sono attività che hanno, insomma, sono molto impegnative innanzitutto. Non è facile tenere sotto controllo i percorsi di generazione delle fake news. Anche i fact checker possono essere non obiettivi e quindi ritenere falsa una notizia che in realtà è vera perché magari non è correlata al loro modo di pensare. Ci sono tanti progetti interessanti che, ad esempio, cercano di dare dei voti o dei bollini o dei colori alle varie notizie o ai siti di informazione per far sì che l'utente, il lettore, possa immediatamente vedere se quella notizia è stata da qualcuno verificata o meno. Però è un sistema molto complicato. Infine c'è lo spirito critico del singolo individuo, cioè il singolo individuo è il primo difensore della verità di quello che sta guardando. E questo è molto difficile oggi perché? Perché tutti dipendiamo dal cellulare, dagli impulsi, si dedicano 6 secondi, 8 secondi a guardare una notizia e verificarla, si passa subito a un'altra informazione. Però se ci pensiamo, se ogni singolo individuo lavorasse sul proprio spirito critico, sull'attenzione alle fonti, fosse anche diffidente in linea di base nelle notizie, beh, ci sarebbero probabilmente molte meno fake news. Facebook ha promosso, ad esempio, delle regole di base per l'utente, ma in generale si possono applicare anche al cittadino. A chiunque, che sono molto interessanti. Cioè, Facebook dice, ad esempio, non vi fidate dei titoli urlati, controllate bene l'indirizzo del sito. Beh, i titoli urlati, perché chiaramente il mettere in maiuscola o urlare un argomento, un titolo, già vuole attirare l'attenzione in maniera, diciamo, non comune. Controllare bene l'indirizzo del sito, molti siti hanno indirizzi che cercano di ingannare l'utente sulla provenienza. Fare ricerche su chi ha scritto la notizia, se quella notizia ha un autore o non ha un autore, se quell'autore ha dei precedenti, ad esempio, per notizie false. Fare attenzione alla formattazione, cioè all'italiano utilizzato, alla sintassi, l'italiano, l'inglese, che non ci siano errori. Chiaramente dei messaggi delle notizie con errori marchiani sono indice che sono state probabilmente generate da zero come notizie false. Fare attenzione molto ai contenuti digitali, multimediali, audio, video, immagini che possono essere ritoccati, oppure anche immagini che sono reali ma sono fuori contesto. Quante volte ci capitano notizie che hanno un'immagine di 3, 4, 5 anni prima presa da un contesto completamente diverso, ma inserita lì per condizionare il lettore? Questo è molto comune. Il controllo delle date, dice Facebook, controllare le date, cioè la linea del tempo, verificare le testimonianze, cioè i soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni o che dicevano di essere presenti in quella determinata notizia, in quel contesto, controllare se altre fonti hanno riportato la stessa notizia. Spesso circolano delle fake news che, insomma, soltanto una fonte le riporta. Allora, magari il lettore con spirito critico dovrebbe pensare a questo fatto, cioè controllare se anche le altre fonti, magari istituzionali, hanno riportato la stessa notizia. Poi dopo la notizia potrebbe essere uno scherzo, quindi cercare di capire, dice Facebook, come distinguere notizie vere da quelle che sono fatte per fini satirici o per divertire. E poi alcune notizie ricordarsi che sono intenzionalmente false, perché contenute in siti che intenzionalmente le falsificano. Ok? Per concludere, allora, dal libro di Giuseppe Riva e da questa prima introduzione sulle fake news, appare chiaro come le fake news abbiano cinque caratteristiche fondamentali che l'autore mette sempre in evidenza. Di solito sono pensate e ottimizzate anche nel modo in cui sono scritte per generare una forte risposta emotiva che è capace di spingere il lettore allo sdegno, alla rabbia, e quindi intanto impattano sulle emozioni. Oggi sono sempre più personalizzate, secondo fattore, cioè vista la profilazione del soggetto, si è in grado di fare fake news e di farle circolare, plasmate, ritagliate come un abito di sartoria sul modo di sentire del soggetto. Terza cosa, sono automatizzate, circolano in maniera diffusa, amplissima, senza bisogno che ci sia dietro una persona, e quindi anche con una rapidità che non c'era mai stata. Quarto aspetto, sono create di solito con forme multimediali per facilitarne la visibilità, l'impatto, ma meglio, anche per falsificarle meglio, ma anche perché i social network sono il luogo ideale, diciamo, per diffondere immagini multimediali. Infine, sono create molto spesso per sembrare vere, cioè sono molto accurate, sono spesso falsificano una parte di verità per dare completamente un altro senso. Ora, in questo discorso, per chiudere, è chiaro che l'individuo, il singolo soggetto, cioè l'approccio critico del singolo soggetto, diventa fondamentale. Possiamo certo concentrarci sulla piattaforma, su come è cambiato il quadro, sul potere della tecnologia, ma è chiaro che in un periodo storico dove l'attenzione del soggetto stesso è molto bassa, le fake news stanno dilagando e hanno un ottimo terreno di diffusione proprio per questo. Quindi l'attenzione critica del singolo soggetto diventa centrale.